Questa è la storia di un gruppo di donne importanti, coraggiose, intelligenti, giovani e forti. Eppure della loro storia e della loro missione scientifica è rimasto poco e nulla. Solo una foto e una didascalia in un museo e qualche documento in archivi polverosi e dimenticati. La loro avventura non ha lasciato la traccia che avrebbe dovuto nella memoria collettiva per il loro straordinario contributo all'avanzamento della conoscenza, per i loro sforzi e i loro sacrifici, e nonostante l'eccellenza del loro compito, tutto quello che si è riuscito a dire con un pizzico di ironia è che sì, forse sono state brave quanto gli uomini. Ed è per questo che abbiamo deciso di raccontare la loro storia, perché il loro lavoro in anni di esperimenti e tentativi a volte azzardati, il loro entusiasmo nel dedicarsi alla propria missione sia ricordato anche oggi e si possa ricordare anche a tutti che le donne sono da sempre al centro della vita scientifica della società, soprattutto quando c'è da fare e da impegnarsi, per poi, troppo spesso, essere rimesse in disparte quando i risultati sono stati ottenuti. Ed è proprio da quella immagine, da quella fotografia bellissima e piena di vita, che vogliamo iniziare a raccontare questa storia. Tra le 80.000 immagini della fototeca dell'Amministrazione Nazionale per gli Oceani e l'Atmosfera di Washington, tra carte storiche, balene e barriere coralline e molte, molte navi in tempesta, c'è un'immagine che più di tante altre attira l'attenzione del visitatore. Cinque giovani donne sorridenti, con mute rosse corte e abbinate, a piedi nudi, siedono sul bordo di un pontone arancione sotto il sole tropicale. L'enigmatica didascalia riporta: nel 1970 una squadra di sole donne ha avuto risultati altrettanto buoni di quelli maschili in una missione scientifica SAT. Secondo la biologa marina Alina Smant, che è la seconda donna da destra nella foto, con un sorriso a suo dire un po' civettuolo, quella didascalia è una bella sottovalutazione, è solo una parte di una storia che per lei è stata l'esperienza di una vita. Secondo Alina, infatti, il primo esperimento di vita subacquea tutto al femminile è stato un clamoroso successo e SAT sta proprio per Saturation Diving, ovvero immersione in saturazione. L'immersione in saturazione si basa sul principio che la pressione del gas disciolto nel sangue e nei tessuti deve essere uguale a quella del gas nei polmoni. Fondamentalmente un subacqueo scende in profondità e rimane lì fino a quando il gas non può più dissolversi nei tessuti perché i tessuti sono saturati di azoto. Per chi lo ha visto è lo stesso principio citato nel famoso film di James Cameron, The Abyss. Ci siamo comportate in modo ammirevole, dice Alina, parlando dei 14 giorni che lei e le sue colleghe hanno trascorso vivendo e lavorando in un laboratorio sommerso noto come Tektite, più di 50 anni fa. Abbiamo trascorso più ore in acqua a fare ricerca scientifica di tutti i gruppi maschili. Naturalmente, Alina e le sue colleghe non hanno mai pensato di prevalere in una battaglia sottomarina tra i sessi. Erano lì per le opportunità scientifiche e per l'avventura. E sebbene il progetto Tektite sia oggi poco ricordato, il suo impatto sulla ricerca, sull'esplorazione e sulla storia delle donne nella scienza, pur lontano dalla fama, è stato molto importante. Alina era una studentessa laureata presso lo Scripps Institution of Oceanography quando venne a conoscenza di un'interessante richiesta di proposte da parte del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti e della NASA. Stavano cercando un team di scienziati per trascorrere 2 settimane nell'habitat sottomarino Tektite, parcheggiato al largo di St. John nelle Isole Vergini americane. Chiamato così per un tipo di ciottolo vetroso che a volte si forma in seguito all'impatto di un meteorite, Tektite consisteva in 2 cilindri metallici alti 18 piedi e collegati alla base. All'interno c'erano un laboratorio e un magazzino, una piccola cucina con un frigorifero e un forno a microonde, un minuscolo bagno e cuccette spartane. I suoi abitanti originari l'anno precedente erano stati un gruppo di scienziati maschi, il cui obiettivo principale di ricerca era verificare se ci fossero effetti negativi nel passare 2 mesi in isolamento sott'acqua. Il Tektite era stato costruito dalla divisione spaziale della General Electric in un paese della Pennsylvania dal nome quantomeno bizzarro, King of Prussia. L'ingegnere del progetto responsabile della progettazione dell'habitat si chiamava Brooks Tenney Jr. L'habitat si presentava come una coppia di silos, due cilindri metallici bianchi di 3,8 metri di diametro e 5,5 metri di altezza, uniti da un tunnel flessibile e collocati su una base rettangolare a 13 metri di profondità. Il 28 gennaio 1969, un distaccamento dell'Amphibious Construction Battalion 2, con l'aggiunta di altri 17 sommozzatori Seabee provenienti dalle flotte dell'Atlantico e del Pacifico e del 21esimo battaglione del Naval Construction Regiment, iniziò l'installazione dell'habitat nella baia di Great Lemashore, nelle Isole Vergini americane. L'installazione fu completata il 12 febbraio. Il 15 febbraio 1969, tre giorni dopo, quattro scienziati del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti, Ed Clifton, Conrad Mencken, Richard Waller e John Wanderwalker, scesero sul fondo dell'oceano per iniziare l'ambizioso progetto di immersione soprannominato Tektite 1. Il 18 marzo 1969 i quattro acquanauti avevano stabilito un nuovo record mondiale di immersione satura da parte di un singolo team. Il 15 aprile 1969 il team di acquanauti tornò in superficie con oltre 58 giorni di studi scientifici marini. L'uomo aveva camminato sulla Luna, ma la NASA stava pensando a missioni più lunghe, racconta Alina. Erano interessati all'aspetto medico e psicologico delle cose. Cosa succede quando le persone sono isolate dalla società e devono vivere in isolamento in piccoli gruppi ristretti? La NASA sperava che l'ambiente sottomarino potesse fare le veci in modo più economico dello spazio, e in un certo senso è stato così. Per vivere a quella profondità, gli acquanauti dovevano rimanere sotto pressione per tutto il tempo, con il corpo saturo di azoto per contrastarne l'effetto. Con almeno 19 ore di depressurizzazione necessarie per evitare crisi da decompressione, che gli americani chiamano the bends, una fuga precipitosa verso la superficie era da considerare impossibile. Tuttavia, qui non si era isolati come in una missione marziana. Si poteva guardare la TV, fare scorta di cene surgelate e rimanere in costante comunicazione con la superficie. Non sono mai insorti problemi seri. E così i responsabili del progetto hanno deciso che il passo successivo sarebbe stato quello di scoprire come gli scienziati avrebbero potuto condurre una vera ricerca in queste condizioni. Ed è qui che è entrata in gioco Alina. Insieme all'amica Anne Hartline e al marito di Anne, Peter, Alina propose di studiare il comportamento dei piccoli pesci della barriera corallina. La loro proposta fu accettata, insieme a quella di Renate Chu, un'oceanografa dell'Università di Tulane, che aveva partecipato a immersioni con Jacques Cousteau, e a quella di Sylvia Earle, una ricercatrice dell'Università di Harvard che, due decenni dopo, sarebbe diventata la prima scienziata capo del NOAA. Le proposte per quello che divenne noto come Tektite 2 provenivano da scienziati uomini e donne, ma le agenzie governative erano restie alle missioni miste e il potenziale di pubbliche relazioni di un team tutto al femminile, in un momento in cui il movimento femminista si stava rafforzando, aveva l'innegabile vantaggio di suscitare interesse nell'opinione pubblica. Tutto ciò che serviva era una donna ingegnere per la manutenzione dei sistemi di supporto vitale dell'habitat. Peggy Lucas Bond, laureata in ingegneria elettrica all'Università del Delaware, in un'epoca in cui le donne ingegnere erano poche, era stata un tempo bagnina e dopo aver completato un programma di immersione gestito da ex Navy SEALs, anche lei era destinata a Tektite. All'epoca aveva solo 22 anni. Fu così che nacque la sesta missione, marchiata con la sigla 650 del progetto Tektite 2, composta da personale interamente femminile. Per quanto le loro credenziali scientifiche fossero solidissime, mentre si preparavano per la missione non sfuggì infatti ai media che le cinque donne acquanaute, Smant, Bond, Hartline, Chu e Earle, erano anche giovani brunette di bell'aspetto. L'altezza media dei membri della squadra è di 1,60 m e il peso è di 50 kg, riportò l'Associated Press in tutta serietà. Tutte portano i capelli più lunghi delle spalle, tirati in code di cavallo o trecce. Per evitare che i lettori si preoccupassero degli effetti dell'acqua salata su quei capelli lunghi, l'articolo riportava anche «avranno una concessione alla femminilità, un asciugacapelli nella loro capsula abitativa a 15 metri di profondità, ma non hanno intenzione di passare molto tempo a pettinarsi». Il New York Times riportò anche che una delle acquanaute, Alina Smant, aveva dovuto smettere di fumare non tanto perché fumare in un cilindro sommerso per una persona che avrebbe dovuto fare sessioni di nuoto di 8 ore con un respiratore poteva sembrare sconsigliato, ma perché là sotto non c'era abbastanza ossigeno per far bruciare le sigarette. Per lo stesso motivo, scrive il New York Times, le bibite gassate non avevano le bollicine. C'è un passo poi che, letto con gli occhi di oggi, fa particolarmente rabbrividire. Come gli altri membri della sua equipe, la dottoressa Mead è piuttosto bassa, snella e con i capelli lunghi. Suo marito, Gills, è direttore del Los Angeles County Museum of Natural History, dove lei è ricercatrice in botanica. Ma le donne che si trasferirono in Tektite nel luglio del 1970 avevano poco tempo per soffermarsi sulla copertura mediatica sessista. Il lavoro era più che sufficiente per occuparle. Sofisticati respiratori, chiamati rebreather, una tecnologia appena nata, consentivano loro di avventurarsi nelle barriere coralline e nelle praterie di alghe che circondavano la stazione per un massimo di 8 ore alla volta. Era fantastico, ma anche estenuante. Quando non si immergevano, le donne passavano ore sedute alla finestra a bolla di Tektite a guardare la vita marina che passava, come in una sorta di acquario al contrario. Di notte molti pesci erano attratti dalle luci dell'habitat e Alina ricorda che i tarponi argentei, lunghi 2 metri, li fissavano con questi occhi giganteschi e forse si chiedevano «cosa sta succedendo lì dentro?». Durante la serie di progetti Tektite sono stati condotti 9 studi sull'ecologia dei pesci della barriera corallina, ovvero influenza degli erbivori sulle piante marine, studi bioacustici, osservazioni sui gamberi pulitori, isopodi associati ai pesci della barriera corallina, comportamento dei pesci di barriera in relazione alle nasse da pesca, biodiversità del pesce tegola della sabbia, risposta alla fuga in un pesce da migella, passaggio notturno-diurno nei modelli di attività e condivisione delle risorse spaziali. I risultati della ricerca dell'equipe Tektite sarebbero stati pubblicati, ma almeno dal punto di vista della NASA erano gli acquanauti stessi il vero esperimento, e il loro ritorno in superficie alla fine della missione rappresentò un trionfo, celebrato con una sfilata, coriandoli e stelle filanti a Chicago e un pranzo formale alla Casa Bianca con la First Lady Pat Nixon. È stato un circo, racconta Alina, che per il loro stile di vita da austeri scienziati e sperimentatori sembrò tutto abbastanza frivolo. Quando l'attenzione si affievolì, le 5 scienziate tornarono alle loro diverse attività professionali. Alina terminò il suo dottorato e divenne professore di biologia marina. La carriera di scienziata informatica di Bond la portò alle Hawaii e a Parigi. Hartline divenne in seguito un avvocato ambientalista e True insegnò anatomia e fisiologia in Texas. La Tektite ha ospitato in seguito una manciata di altre missioni, tutte al maschile, prima di essere chiusa e messa in deposito in un cantiere navale di Filadelfia. Nel 1980 un'associazione senza scopo di lucro restaurò l'habitat con l'obiettivo di rimetterlo in servizio, ma i fondi per immergerlo mancarono e Tektite si deteriorò nuovamente. Il suo metallo fu infine riciclato. Nonostante la sua triste fine, l'eredità di Tektite è continuata con nuove generazioni di habitat sottomarini, tra cui l'Aquarius Reef Base in Florida, che gli astronauti della NASA hanno utilizzato come test per lo spazio, la Luna e perfino Marte. Le lezioni apprese da Tektite, tra cui le comunicazioni a distanza, la coesione del gruppo e persino la pianificazione dei menù, hanno influenzato la prima stazione spaziale della NASA, Skylab, lanciata nel 1973. Nel frattempo, la missione tutta al femminile di Tektite 2 ha rafforzato l'idea che le donne potessero operare come o meglio degli uomini in ambienti estremi, fornendo prove che hanno contribuito a incoraggiare la NASA a iniziare l'addestramento delle donne come astronaute nel 1978. La Tektite ha spianato la strada all'ipotesi di mandare le donne nello spazio, cosa che hanno fatto ed è stata un successo. Nell'ultimo mezzo secolo le 5 donne hanno visto l'umanità esplorare lo spazio con un senso di orgoglio personale, sapendo di aver avuto un piccolo ma importante ruolo nel rendere possibile tutto questo. Sylvia Earle è stata l'unica acquanauta a diventare famosa dopo la Tektite. Biologa marina e divulgatrice scientifica, nel 1979, immergendosi nelle acque dell'isola di Oahu, nelle Hawaii, ha camminato sul fondo marino a una profondità di 381 metri, stabilendo il record per la massima profondità raggiunta da un essere umano senza l'ausilio di un sommergibile, un'impresa che le valsa il soprannome di Her Deepness. È stata esploratrice fissa del National Geographic dal 1998. Earl è stata la prima scienziata capo donna del National Oceanic and Atmospheric Administration degli Stati Uniti e oggi fa parte del gruppo Ocean Elders, che si dedica alla protezione dell'oceano e della sua fauna selvatica. Ha ottenuto una grande pubblicità quando è stata protagonista di Seaspiracy del 2021, un documentario originale Netflix del regista britannico Ali Tabrizi. È una vegetariana convinta e descrive l'accumulo di sostanze chimiche nei pesci carnivori, l'esaurimento del 90% delle popolazioni di grandi pesci e cita la salute degli oceani proprio in riferimento alla sua scelta alimentare. Inoltre descrive così l'industria della pesca negli oceani. Navi fabbrica che aspirano il pesce e tutto ciò che incontrano sul loro cammino. È come usare i bulldozer per uccidere degli uccellini. In una discussione alla Good Food Conference in California, la Earl ha messo in guardia sulla scomparsa degli stock ittici e sul fatto che mentre in passato le diete delle popolazioni costiere hanno incluso il pesce per secoli, oggi l'industria della pesca commerciale su scala planetaria non ha più senso, incoraggiando il passaggio a diete a base vegetale come soluzione. Earl è anche una sostenitrice del movimento 30x30, che mira a proteggere il 30% delle acque marine entro il 2030, con un aumento significativo rispetto al 6% del 2021. Su di lei è stato girato un altro documentario Netflix, vincitore del Emmy Award, Mission Blue, che ha ricevuto più di 100 onorificenze e premi nazionali e internazionali, tra cui la nomina a primo eroe del pianeta da parte di Time Magazine, a leggenda vivente da parte della Biblioteca del Congresso, a campione della Terra UNEP 2014, donna dell'anno 2014 della rivista Glamour, membro dell'Ordine dell'Arca d'Oro dei Paesi Bassi e vincitrice del TED Prize 2009, del Walter Cronkite Award, dell'Explorers Club Medal 1996, della Royal Geographic Society 2011 Patrons Medal e della National Geographic 2013 Hubbard Medal. Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 225 pubblicazioni, è stata a capo di più di 100 spedizioni in cui ha passato sott'acqua 7500 ore. Quando le chiesero se durante la missione Tectite avesse avvertito del maschilismo da parte dei colleghi, rispose «Tanto! Erano protettivi fino a diventare molesti, continuavano a dire con un certo sarcasmo che non volevano che ci facessimo del male». Pensavano che non saremmo state in grado di gestire le nostre bombole di ossigeno. La dottoressa Anne Harley Hartline ha fatto parte del team di acquanauti tutto al femminile di Tectite 2, missione 6 del 1970. Ha conseguito il dottorato di ricerca in oceanografia biologica nel 1972 presso lo Scripps Institution of Oceanography dell'Università della California di San Diego. Dopo diversi incarichi post-dottorato si è recata ai laboratori marini di Moss Landing, nella baia di Monterey, in California, con un incarico di facoltà presso la San Jose State University. Nel 1980 ha cambiato direzione di carriera e si è iscritta a giurisprudenza, conseguendo il titolo di dottoressa in giurisprudenza nel 1983 presso l'Università di San Diego. Nel 1982 si è trasferita dalla California all'area di Washington DC per terminare gli studi di legge alla Georgetown University. Tra gli altri lavori legati alla legge è stata associata presso lo studio legale Scadden, Arp, Slate, Meagher & Flom e direttore e consigliere capo del progetto Ambiente presso l'Associazione Nazionale dei Procuratori Generali. È poi diventata avvocato processuale presso la sezione Applicazione dell'Ambiente del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Nel 2004 è tornata in California presso l'ufficio del Dipartimento di Giustizia di San Francisco. Dopo essersi ritirata, Early Hartline ha dedicato il suo tempo al volontariato in vari parchi statali e di contea, al consiglio di amministrazione di diverse organizzazioni no profit legate all'ambiente e all'arte attraverso l'attività di ceramista. Ingegnere oceanico, ingegnere informatico, acquanauta, giornalista ambientale ed energetica, Peggy Lucas Bond ha conseguito una laurea in ingegneria elettrica presso la Villanova University ed un master in ingegneria oceanica presso l'Università del Delaware. È stata assistente del coordinatore scientifico del progetto Tektite 2 e ingegnere capo e acquanauta del team femminile della missione 6. Ha lavorato come specialista delle risorse marine e come giornalista ambientale. Come specialista delle risorse marine ha lavorato all'Università delle Hawaii, è stata professoressa di informatica all'Università Americana di Parigi e reporter per le pubblicazioni economiche del Financial Times, occupandosi di energia, prodotti farmaceutici e biotecnologie dalla Francia. Ha partecipato attivamente agli sforzi per la protezione degli ambienti marini e terrestri in tutto il mondo. Della dottoressa Lina Smant abbiamo già parlato, ha 5 decenni di esperienza nello studio dell'ecologia delle barriere coralline. È stata una pioniera nello studio dell'ecologia fisiologica e della biologia riproduttiva dei coralli nella barriera corallina dei Caraibi, tra i tanti argomenti di ricerca. È in pensione e professore aggiunto presso l'Università del North Carolina. Negli ultimi 10 anni in università ha guidato lo sviluppo di un innovativo respirometro subacqueo portatile che misura i segni vitali dei coralli nel loro ambiente naturale. È l'amministratore delegato di Sisme Instruments LLC, una società fondata per commercializzarlo. Dal 1994 al 2004 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico Consultivo per il Piano di Qualità dell'Acqua del Florida Keys National Marine Sanctuary e ha partecipato a numerosi workshop regionali, nazionali e internazionali per esaminare le questioni che riguardano gli ecosistemi delle barriere coralline. Prima di entrare all'Università del North Carolina nel 1999, Smant è stata professoressa di biologia marina presso la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science dell'Università di Miami, docente di ricerca presso la Florida State University e ricercatrice presso l'Università di Porto Rico e il Puerto Rico Nuclear Center. Ha conseguito una laurea in biologia presso l'Università di Porto Rico nel 1966, un master in biologia marina presso lo Scripps Institution of Oceanography nel 1970 e un dottorato in oceanografia biologica presso l'Università di Rhode Island nel 1980. Nel 2013 le è stato conferito il premio AAUS Scientific Dive Lifetime Achievement Award. Quando le chiesero, alla fine della missione Tektite 2, se le sarebbe piaciuto diventare anche un astronauta, rispose: «Non è il mio campo, ma se dovessero scoprire degli oceani sulla Luna, penso che non mi dispiacerebbe andarci». La dottoressa Renate True si è spenta il 13 febbraio 2017 nella sua casa di Lamarck, in Texas. Renate era nata a Porto Alegre, in Brasile, il 19 settembre 1936. Aveva frequentato l'università in Brasile e conseguito la laurea. Renate è stata una delle prime donne acquanaute al mondo. È stata pubblicata sul National Geographic, cosa di cui era molto orgogliosa. Ha insegnato anatomia e fisiologia al College of the Mainland per 30 anni. Ha insegnato a molti studenti che la ricordano come una persona e una professoressa straordinaria. Nel luglio del 1970 un terremoto scosse le Isole Vergini, nei cui mari era sommerso l'habitat di Tektite 2. Le cinque donne, sole in fondo al mare, si svegliarono nel cuore della notte per la scossa. Immaginate cosa voglia dire stare sotto 13 metri d'acqua, impossibilitate alla risalita, di notte, e sentire partire gli allarmi mentre tutto trema per una scossa di terremoto. Le cinque donne si alzarono, controllarono velocemente la struttura e, come se niente fosse, tornarono a dormire. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete dubbi o suggerimenti, potete scriverci all'indirizzo podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!